leggere nel vuoto. Questa è la cosa importante. Non è una leggenda, non è una fiaba. Siamo di fronte a un Gesù storico che ha calpestato le strade della Palestina, che è stato grande in opere e in parole, che è stato crocifisso. Questo è il punto scuro. La questione è un'altra: se questo ebreo sia anche Dio, se sia il Dio chiamato Gesù il Cristo, che non è il suo cognome, ma vuol dire l'unto, il benedetto, il Messia. Ma il fatto di Gesù storico è molto importante. Per questo, chiedendo delle carte a benedire, ho richiamato così in maniera spero simpatica questa cosa. Il presepio nelle case. Deve stravincere il presepio, poi l'albero di Natale, poi il babbo di Natale. Perché se facciamo confusione a livello educativo, i bambini e sul futuro di questa città non sanno più se credere al babbo Natale, che è un bambino, pensano che sia vero magari il babbo Natale e che sia un'invenzione, una leggenda di un bambino. E quindi è importante su questo punto fare chiarezza. Il Natale l'ha inventato Gesù, è il Natale di Gesù. L'albero di Natale l'hanno inventato i cristiani nel Medioevo. C'è lo studio accurato di questo Oscar Kuhlmann, che è stato uno studio che ha fatto chiarezza fino in fondo, ha fatto vedere, ha dimostrato con tanti documenti che si usava nel Medioevo, specialmente il 24 dicembre, davanti alla chiesa, tra i 20 anni, dei momenti di grande intensità simbolica, e un teatro che girava allora una rappresentazione era quella di questo grande albero che da una parte aveva un sacco di beni e dall'altra parte un sacco di ostie. Mele perché c'era l'idea che il peccato originale avesse a che fare con la mele, invece è un frutto, non è una mela. E d'altra parte le ostie perché ricordavano l'Eucaristia di Gesù, e in questa lotta tra il bene e il male, ecco, sicuramente dicevano questo. Grandi feste, questi teatri hanno detto appunto il Signore Gesù. Era un modo per fare festa, poi hanno aggiunto le rose, tantissime altre cose, come quando i bambini fanno il presepio e inventano qualunque cosa. Quindi è importante il presepio. Nelle case vanno guardato spesso, sentirlo come compagno di viaggio, e devo fare il presepio gli adulti, gli anziani, chi è in casa da solo. Non è una cosa per bambini, i bambini va sempre bene, vanno più forte, ma per noi adulti ci vuole il Natale, ci vuole il presepio per andare in profondità. Intanto ringrazio il gruppo che ha fatto il nostro presepio, il nostro santuario. Quindi il presepio, eventualmente l'albero, con questo senso profondo di speranza, appunto sempre verde, di solito una vita in questo contesto. E poi infatti il babbo Natale, come volete anch'io, in casa almeno 4-5 babbi Natale, ma questo è importante, il punto di partenza, cioè il Natale l'ha inventato Gesù, vai se lasciamo via e festeggiamo. Le nostre case dall'Immacolata al Natale devono dare segno, devono evidenziare questa presenza di Dio e del presente. Secondo punto che mi sta ancora meno a cuore riguarda il volto santo e bello. Allora Giovanni Battista sta battezzando, battezza anche Gesù, passa qualche mese e i discepoli di Giovanni Battista si accorgono che anche Gesù o comunque il suo gruppo comincia a battezzare. La vita è così, quando i due gruppi ci sono, prima o dopo qualche difficoltà nasce. E allora i discepoli di Giovanni Battista dicono: ma guarda, quel Gesù che tu hai battezzato, quindi tu sei più importante, battezza anche lui, la gente va da lui, viene lui da te e va più da lui. Perché? Cosa facciamo? E Giovanni, con la classe infinita, dice proprio un'immagine potentissima, bellissima, ma chissà perché è stata martoriata, distrutta, mutilata. Quante scuole, per esempio, mi hanno scritto in questi anni, in molti libri, sta scritto, mi sono consacrata al Signore come a mio sposo. Quanta gente ha vissuto questa spiritualità. Oggi tutto diventa freddo, diventa equivoco, uno ha paura di dire questa cosa. Perché pare che dove ci sia l'affetto ci sia poco cristianesimo, e come resta un pochino, come dire, fuori strada, esagerato. Occorre un cristianesimo rigido, rigoroso del cervello. E invece no, il cristianesimo è vita, è respiro vitale per ciascuno di noi. E questa immagine di sposo va bene a me, va bene a voi. È bella per capire la religione, capire che è relazione, che è rapporto personale. È una bellissima immagine. Dice che Gesù cammina con loro, e non è poco, oggi e sempre. E poi cammina con quello volto di sposo, dove vuol dire incontro, amore, tenerezza, fedeltà, tutti i valori che cerchiamo disperatamente. Quindi un'immagine da tenere molto presente, è bella come immagine, sentire Dio come sposo, come compagno di viaggio. Perché questo ci fa capire che la prima lettura di Isaia 30 lo dice in maniera chiara, che siamo di fronte al bambino che ci ama, che ci fa un sacco di doni. Dio non toglie, Dio dona. Questa è la cosa da ridirci continuamente. Quando vado a messa, come oggi, non perdo niente, anzi, acquisto qualcosa, vivo un'esperienza forte, se ci sto di presenza, sono abitato da Dio, da Dio. E Dio è Dio. Questo è il cristianesimo. Ci capite che questo incontro con il Signore sposo ci fa capire che la fede è attenzione. Siamo noi che siamo come gli altri, peccatori come gli altri, bravi come gli altri, intelligenti come gli altri. E più, per loro, abbiamo Dio dentro di noi. Cerchiamo di averlo, cerchiamo di ascoltarlo, cerchiamo di ubbidire alla sua parola. Abbiamo questa magia in più, che è Dio, ma la dimentichiamo, non la usiamo, non usiamo il Vangelo, non leggiamo l'Eucaristia, magari partecipiamo, però non siamo dentro, fino in fondo dicendo questa vita cristiana è una vita colorata da speranza, da gioia, da sogni, capace di tenacia, di sopportare il dolore, di vincere anche la morte. Quindi capite com'è importante che andiamo a casa oggi con questa idea. La fede è attenzione. Non è sottrazione. Siamo qui, usciamo di chiesa ricchi, più ricchi di come siamo entrati. E poi la fede è relazione. Su questo punto è un testo magari molto noto a tanti di voi, di un mio professore, Don Luigi Fanzoni, nel suo diario. C'è queste 5-6 linee splendide che regalo a ciascuno di voi, che diventi proprio quella marcia in più per questa settimana. Scrive Don Luigi. Mi ha colpito il titolo di un libro, Dio esiste, io l'ho sempre tradito. È di François Perlin, una donna molto famosa che scrive editoriale francese, e commenta. Mi ha colpito perché mi fa capire che cosa dovrebbe significare Dio per ciascuno. Non un'idea che si può dimostrare, ma una presenza viva che si può amare o tradire. Bellissimo. Perché uno ha questo rapporto con Dio e sa, arriva a Natale, a confessione così, che è un rapporto così profondo che lo posso tradire, lo posso amare, lo posso dimenticare, posso fare qualunque cosa, ma quando torno lui mi aspetta. E poi dice ancora, ho finito, nell'intervista di questa donna, passo molto interessante sulla preghiera, per pregare, cosa pregare, come pregare, tanti di noi si domandano, è semplice, bastano tre parole, grazie.